adotta un classico. Conversazioni semiserie per riscoprire i classici della letteratura mondiale. In studio la bibliotecaria con gli occhiali è Antonella, avvocato d'ufficio della Giusta Causa.
Amici di lettura, benvenuti su radiofonica.com. Questa è la nona puntata di Adotta un classico, la trasmissione delle biblioteche comunali di Perugia che ha come filo conduttore i libri selezionati secondo un criterio basato su una scommessa. Libri che diventeranno classici del futuro. Il libro ci muta nell'essenza, come ha detto Lucio Anneo Seneca. Ed ogni libro che vi presentiamo in trasmissione attende solo una cosa, che venga letto al momento giusto. I libri, infatti, sono pazienti, si insinuano nei cassetti dei ricordi e poi vengono fuori al momento giusto e si lasciano amare con l'amore che abbiamo per qualcosa che ci colpisce, perché ridesta un'assonanza interiore nascosta che nemmeno noi pensavamo di avere. Beh, io sono Claudia, la bibliotecaria con gli occhiali, e a condurvi per mano in questo viaggio di conoscenza c'è Antonella, il nostro avvocato d'ufficio della Giusta Causa, collega bibliotecaria e appassionata lettrice. Benvenuta in trasmissione!
Buongiorno a tutti e grazie dell'invito!
Partiamo subito con la prima domanda. Qual è il libro che ci consegni oggi?
Quest'oggi voglio presentare Cuccette per signora, della scrittrice indiana Anita Nair. Il romanzo che presento è stato, va un pochino contestualizzato. Dobbiamo sapere che nella stazione di Bangalore, fino all'inizio del 1998, esisteva uno speciale sportello di biglietteria riservato alle signore, agli anziani e ai portatori di handicap. Così pure sui treni notturni c'erano degli scompartimenti riservati di seconda classe riservati per le signore. Dopo il 98 la pratica degli sportelli ferroviari e delle biglietterie riservate e dei vagoni riservati viene abolito in India. Attualmente in India non esistono più questo tipo di carrozze riservate alle sole donne. E durante un viaggio in treno, racconta Anita Nair, quando era ragazza, quindi molti anni fa, il romanzo che io presenterò è del 2001, quindi ha 20 anni, si trovò Anita Nair a fare un viaggio in treno da Bangalore a Madras e all'improvviso scoprì un mondo insospettabile, perché una volta chiuse le porte, accese le lampade da notte, le donne che stavano dentro a quel vagone cominciarono una conversazione che la sconvolse. Perché? Era una conversazione senza esclusione di colpi, in cui entravano di mezzo le suocere, le nuore, i mariti, i servi, i figli. Queste donne da sole in questo treno, sconosciute l'una con l'altra, si confidavano perché lo spazio ristretto consentiva le confidenze e il fatto che non si erano mai viste prima garantiva quell'anonimato che, malgrado fossero estranee, le rendeva vicine. E qui inizia il pretesto. Nel romanzo Cuccette per signora avviene la stessa cosa. Abbiamo una protagonista che è Akila, una donna ancora piacevole, però di 45 anni, quindi estremamente vecchia per le concezioni dell'Estremo Oriente, soprattutto dell'India, che non si è mai sposata, è zitella. E perché mai? È zitella perché, come avviene spesso, ha dovuto accudire a tutta la famiglia. Figlia maggiore, ha dovuto sistemare tutti i fratelli e le sorelle che l'hanno dissanguata prendendone risorse e approfittando del suo lavoro, perché lei è impiegata all'ufficio delle imposte, quindi ha un buon lavoro. A quel punto lei si è trovata ad aver sposato tutti, aver sistemato, diciamo così, tutti i fratelli, e quindi si trova sola e decide di fare una cosa incredibile, prende un biglietto e parte per un'altra destinazione. Fa una cosa inconsueta, non ha più obblighi da dover acconsentire. Qui incontra nella cuccetta altre donne, ognuna delle donne è un ritratto di donna indiana. Incontra Yanaki, che invece è una figlia obbediente, è una moglie fedele, una madre affettuosa, è qualcuno che ha sempre protetto il suo uomo, qui dove è una donna protetta dagli uomini, perché dove la famiglia l'ha protetta, subito dopo il protettore è diventato il marito. È la donna più vecchia, ha sposato il marito in un matrimonio combinato, ma ha imparato ad amarlo. Per cui lei rappresenta la mamma premurosa e affettuosa che tutti vorrebbero avere. L'altra compagna di viaggio è una ragazza, Sheila, è una ragazza di 14 anni, un adolescente, che però è particolare, è stata molto accudita dalla nonna Amumma, per cui questa donna che è pratica, questa signora anziana, le ha insegnato e le ha consigliato come comportarsi, soprattutto le ha insegnato ad essere prudente. Effettivamente Sheila è anche una ragazza estremamente sensibile e non a caso percepisce subito la possibile minaccia, il possibile linea di confine che la separa da una minaccia e da un abuso, perché il padre di una sua amica fa un'avanza e una carezza strana. Quindi da quel tempo lei capisce che quella frequentazione non va mantenuta. Abbiamo poi Margaret è invece una brillante chimica, poteva avere molto di più, poteva essere un dottore di ricerca, ma il marito Ebenezer Paul Raji, che è un tiranno, le ha prima impedito di andare avanti e accettare il dottorato. Lui è pure preside della scuola, di una scuola superiore, di un liceo, quindi l'ha condannata a limitarsi all'insegnamento in un liceo. E non solo questo, ha preteso che il primo figlio, che la prima gravidanza fosse interrotta, perché non era ora di fare figli, e Margaret ha dovuto acconsentire a questo. E quando nasce la prima figlia, già Margaret comincia a sospettare che il marito farà su quella le stesse prepotenze che fa con lei, quindi decide di adottare una strategia di salvezza che vedremo nel romanzo adotterà con successo. C'è poi la donna, una delle donne passeggere più agiate, che è Parbadevi. Appartiene a una famiglia molto ricca ed ha avuto una famiglia perfetta. La madre è orgogliosissima perché Prabhadevi è stata il tipo di donna che ogni madre avrebbe voluto avere. Infine, e quindi è l'ultimo personaggio, Prabhadevi fa parte di una famiglia brahmina, quindi una famiglia estremamente elevata. L'ultimo personaggio è Mirikulantu, detta Mari, che invece ha una storia tutta diversa. Una ragazza poverissima, è stata analfabeta, non sa leggere e scrivere, non parla bene inglese, da bambina è stata messa a servizio in una casa dove è stata stuprata dal figlio del padrone. E lei, malgrado abbia tentato un aborto, non è riuscito, quindi ha dato via il figlio ed è stata così rovinata per sempre, perché è una donna disonorata. Qual è la realtà di questo romanzo che va letto? La realtà di questo romanzo, come dice la stessa Anita Nair, è vederne il pretesto. La scrittrice dice: io ho immaginato come avviene nella letteratura occidentale, come avviene nei racconti di Canterbury, come avviene nel Decamerone del Boccaccio, di creare un contenitore, che in questo caso è un contenitore sia fisico che narrativo e letterario, che è quello di un pretesto che tiene uniti personaggi del tutto diversi alla scoperta di una realtà e di una realizzazione personale, perché il viaggio è sempre simbolo di una ricerca sui caratteri dei personaggi.
Ci hai condotto proprio in questo ambiente intimo, queste storie anche con temi che contengono dei temi scottanti che purtroppo spesso ancora ci tocca affrontare. Raccontaci perché hai scelto proprio questo libro.
Allora, ho scelto questo libro evidentemente perché tu sai che il nostro patto interno è stato quello di far riflettere, ma divertendo, e di divertirsi pensando, riflettendo la realtà allora, un piccolo elemento che può servire per capire. Anita Nair è una giovane scrittrice. Negli ultimi 25 anni l'India ha cominciato a vedere scrittrici femminili di un certo peso. Non ci dimentichiamo il fatto che la società indiana vede un uomo che frena la crescita della donna, che annulla l'identità femminile. Il patriarcato che c'è in India ha colonizzato le figure femminili. Le caratteristiche delle donne indiane vengono costruite in base a tanti elementi. Innanzitutto il genere: sei uomo o sei donna, e quindi sei donna è già una categoria a parte. La classe sociale: sei di classe alta o di classe elevata? Il livello scolastico della donna, la casta. L'India ha quattro caste, la casta brahmina è la più importante, i paria sono gli ultimi. La religione, l'induismo riflette sulla donna in modo restrittivo. Il patriarcato, la tradizione, la religione indù hanno favorito la disuguaglianza e l'ingiustizia, legittimando il controllo e l'oppressione delle donne. Il lungo periodo della colonizzazione inglese dell'India ha favorito questa condizione di struttura subalterna, che ha colpito particolarmente la condizione femminile. L'uomo umiliato torna a casa e bastona la moglie, come dicono i cinesi. Così anche gli uomini delle classi medie, delle classi con cultura elevata, medio e alta, attuano una repressione all'interno della famiglia, mantengono le mogli in rapporto di sottomissione, per cui le donne soffrono quello che sono le disillusioni del matrimonio, la mortificazione della propria affermazione, la mortificazione della realizzazione dei propri talenti, delle proprie qualità. E Anita Nair è una rappresentante di una letteratura femminile indiana matura che mette il focus e il punto su questi elementi. Le donne scrittrici in India a malapena sono esistite, hanno fatto dei libri da salotto, da cucina, da anticamera, quindi delle letterature sentimentali e hanno fatto anche spesso scrittura con nomi maschili. Qui abbiamo una scrittrice come altre nuove scrittrici indiane che finalmente mette gli elementi al punto giusto.
E da qui capiamo anche perché è importante leggere questo libro. Dici qualcosa di più, Antonella.
La parte che a me piacerebbe che si riflettesse è il ragionamento che sta dietro alle figure femminili. Allora, il libro ha questo quesito, quindi vi lascerei un compito. Il quesito con cui inizia la conversazione è il seguente: è possibile che una donna si senta pienamente realizzata senza un uomo? Ma la domanda che io faccio pure è al contrario. È possibile che un uomo sia realizzato senza avere a fianco a sé una figura femminile di valore, di qualità? Io credo che questo sia un quesito che va al di là della condizione della donna, diciamo, indiana, ma che si risalta anche nelle donne cosiddette occidentali evolute. Un altro elemento su cui vorrei far riflettere è la struttura delle condizioni subalterne, quelle che diceva Gramsci nei Quaderni dal carcere. Subalterno è tutto ciò che tu vedi e vivi come di rango inferiore. Io credo che questa è un'altra ottima occasione per discutere quali sono le voci di coloro che vengono oppressi laddove gli si consente di potersi esprimere.
Davvero sempre letture molto molto interessanti. Grazie Antonella, perché anche attraverso la lettura di questo libro abbiamo davvero qualcosa su cui riflettere e davvero trovare dentro di noi queste note nascoste e di riflessione. Siamo arrivati come al solito al termine di questa nona puntata e con la consegna e il passaggio di testimone, che è l'ascolto dell'incipit. Prima logicamente vi ricordiamo quali sono le nostre coordinate. Noi siamo nel web, su Facebook ed Instagram come Biblioteche Comunali Perugia, oppure potete scriverci un'email a bibliotechepg@comune.perugia.it. L'incipit di Cuccette per Signora di Anita Nair, nella traduzione di Francesca Diano e pubblicato da Neri Pozza, è letto da Stefania Maroni, una delle voci del centro del libro parlato di Feltre, un progetto con le quali le biblioteche comunali di Perugia collaborano. Quindi non ci rimane altro che augurarvi un buon ascolto e alla prossima puntata. Grazie ancora Antonella.
Grazie a voi tutti e buon ascolto.
È stato così da sempre. L'odore di un binario di notte invade Aquila con un senso di fuga. Il lungo marciapiede di cemento che si proietta nella notte, segmentato dai cartelli e dalle luci a intermittenza delle insegne luminose della stazione. Le lancette in movimento di un orologio che segna il tempo, al ritmo pressante del baccano degli schermi televisivi sospesi in alto, degli scricchiolii dei carrelli carichi di ceste e sacchi. Il gracchiare degli altoparlanti per il pubblico e i sibili che ne escono all'esordire dei loro annunci di arrivi e partenze. Odor di gelsomino aleggiante nell'aria, di sudore e olio per capelli, di borotalco e cibo stantio, borse di juta umidicce e l'odore verde asprigno delle ceste di bambù. Achille inala tutto questo e ripensa ancora una volta alla fuga. Un'ondata di gente che tutta fuggiva verso aspetti di una ricchezza di cui lei non aveva alcuna nozione.